Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto dal vostro Enzo. Bene, dopo aver studiato il primo libro di Geremia, considereremo ora il secondo, che è comunemente chiamato il libro delle Lamentazioni. Questo libro segue quello delle profezie di Geremia. In questo breve libro l'anima del profeta è messa a nudo davanti a noi. Uno dei più grandi commentatori della parola di Dio ha detto: «In tutto il mondo non c'è niente di simile alle lamentazioni di Geremia. In tutti i tempi, in ogni luogo, c'è stato tanto dolore, ma non è più nato un autore, un predicatore, con un cuore così sofferente». Il poeta Dante è simile a Geremia, e noi sappiamo che quest'ultimo era il profeta preferito del grande esule. Riassumendo alcune cose, ricordiamo che Geremia ha iniziato il suo ministero durante il regno di Giosia. Ambedue erano giovani ed erano evidentemente anche amici. Giosia fu colui che guidò l'ultimo risveglio di Giuda, un risveglio in cui molti cuori furono toccati, ma che purtroppo nel complesso si rivelò solo un movimento superficiale. Giosia incontrò la morte prematuramente nella battaglia di Megiddo contro il faraone, una battaglia che non avrebbe dovuto essere combattuta. Geremia, tuttavia, continuò il suo lavoro profetico durante i regni dei quattro malvagi re che regnarono dopo Giosia. Essi furono, lo ricordiamo, Joacaz, Joachim, Joachin e Sedechia, l'ultimo re di Giuda. Il messaggio di Geremia fu un messaggio duro, con il quale desiderava richiamare la sua nazione a ritornare a Dio, ma che non fu in grado di impedire le deviazioni di Giuda. Inoltre, Geremia fu testimone della distruzione di Gerusalemme, e mentre la vedeva bruciare, stava seduto sulle ceneri calde, con le guance rigate di lacrime. Il libro è composto di 5 capitoli, ciascuno dei quali è una elegia, quasi un lamento funebre. E questo libro è stato giustamente considerato come un poema di sofferenza, un poema di pietà, un inno di immenso dolore e un salmo di tristezza. Le Lamentazioni sono state definite il muro del pianto della Bibbia e questo libro ci porta a scoprire il cuore di Geremia. Il messaggio che trasmetteva da parte di Dio gli spezzava il cuore ed è stato definito il profeta dal cuore spezzato. La sua vita era piena di compassione, di pietà, la sua sofferenza era solitaria. Geremia aveva un cuore sensibile, sincero e compassionevole, era tenero come una madre, eppure trasmise il più forte e il più duro messaggio di tutta la Bibbia intera. Annunciò la distruzione di Gerusalemme, pronunciò giudizi e consigliò il popolo ad arrendersi a Nabucodonosor. Il suo messaggio non ebbe successo, anzi, gli provocò un mare di guai. Quale uomo avrebbe accettato di dare un messaggio così duro, brutale, difficile come quello? È stato detto che l'uomo giusto per predicare sull'inferno è quello che ne parla con la voce tremante di lacrime. Questo è il tipo di uomo che Dio desidera. Mi dispiace, ma credo che quella attuale sia una generazione senza sentimenti e senza compassione per questo mondo perduto. Non esiste molto interesse a trasmettere la parola di Dio e viene prestata poca attenzione alla moralità e al senso del dovere. Nonostante tutto, Geremia poteva dire che trovava gioia nella parola di Dio, come leggiamo al capitolo 15, versetto 16. «Appena ho trovato le tue parole, le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti». E qualcuno ha scritto di lui: «Ha un cuore di donna, tenero, pronto, caldo, ma è un uomo dalla volontà di ferro e di grande coraggio. La sua arpa intonava un canto patetico, tuttavia, quando venne il tempo di agire, nessuna tempesta poteva scoraggiare la sua anima, la sua battaglia lunga e furiosa». Questo è Geremia, l'uomo che soffriva. Esso ci ricorda un altro che pianse su Gerusalemme, il Signore Gesù. L'unica differenza è che Gerusalemme era in rovina e il Tempio era già bruciato quando Geremia contemplava le macerie. Ma Gesù pianse sulla stessa città 6 secoli più tardi, vedendo in anticipo quello che le sarebbe accaduto. Per Geremia la distruzione di Gerusalemme era un fatto compiuto, per Gesù era una previsione. Il versetto chiave del libro delle Lamentazioni spiega il motivo per cui Gerusalemme giaceva in rovina. Esso dice così: «Il Signore è giusto, perché io mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, o popoli tutti, e vedete il mio dolore. Le mie vergini e i miei giovani sono stati portati in schiavitù». Lamentazioni 1, versetto 18. Dopo aver fatto questa breve introduzione, passiamo a considerare la prima elegia del nostro libro, che si apre con una nota dolente. Geremia canta in tono minore, dicendo nei primi 7 versetti queste parole: «Come siede solitaria la città, una volta tanto popolosa, è diventata simile a una vedova, lei che era grande fra le nazioni, è stata ridotta tributaria, lei che era principessa fra le province. Essa piange, piange durante la notte. Le lacrime le rigano le guance. Fra tutti i suoi amanti non ha chi la consoli. Tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono diventati nemici. Giuda è in esilio, vittima di oppressione, di dura schiavitù. Abita fra le nazioni, ma non trova riposo. Tutti i suoi persecutori l'hanno raggiunto mentre si trovava nell'angoscia. Le vie di Sion sono in lutto, perché nessuno viene più alle solenni convocazioni. Tutte le sue porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono addolorate, ed essa stessa è piena d'amarezza. I suoi avversari hanno preso il sopravvento, i suoi nemici prosperano, poiché il Signore l'ha afflitta per i suoi innumerevoli peccati. I suoi bambini sono andati in schiavitù davanti al nemico. Dalla figlia di Sion se n'è andato tutto il suo splendore, i suoi capi sono diventati come cervi che non trovano pascolo e se ne vanno spossati davanti a colui che li insegue. Nei giorni della sua afflizione, della sua vita raminga, Gerusalemme si ricorda di tutti i beni preziosi che possedeva fin dai giorni antichi. Ora che il suo popolo è caduto in mano dell'avversario e nessuno la soccorre, i suoi nemici la guardano e ridono del suo misero stato. La grande città di Gerusalemme è caduta. Ma quale ne è il motivo? Geremia fa delle terribili affermazioni che ci aiuteranno a capire il motivo. Leggiamo i versetti dall'8 all'11, da Lamentazioni, capitolo 1. Gerusalemme ha gravemente peccato, perciò è divenuta come una cosa impura. Tutti quelli che la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità. Lei stessa sospira e volta la faccia. La sua sozzura era nelle pieghe della sua veste. Lei non pensava alla sua fine, perciò è caduta in modo sorprendente. E nessuno la consola. Oh, Signore, vedi la mia afflizione, perché il nemico trionfa. L'avversario ha steso la mano su quanto lei aveva di più caro. Infatti ha visto i pagani entrare nel suo santuario, quei pagani riguardo ai quali tu avevi comandato che non entrassero nella tua assemblea. Tutto il suo popolo sospira, cerca pane, dalle cose sue più preziose in cambio di cibo per poter sopravvivere. Guarda, Signore, vedi in che misero stato sono ridotta. La spiegazione è più semplice. È logica, è che Gerusalemme ha peccato gravemente verso Dio e, come conseguenza, si rivela il quadro della sua desolazione, come ci è detto dal versetto 12 sino al 17. Nulla di simile vi accada, o voi che passate di qui, osservate, guardate, se c'è dolore simile al dolore che mi tormenta e con il quale il Signore mi ha colpita nel giorno della sua ardente ira. Egli dall'alto ha scagliato un fuoco, l'ha fatto discendere nelle mie ossa, ha teso una rete ai miei piedi, mi ha rovesciata a terra, mi ha gettata nella desolazione in un languore senza fine. Sion stende le mani, non c'è nessuno che la consoli. Il Signore ha comandato ai nemici di Giacobbe di circondarlo da tutte le parti. Gerusalemme è in mezzo a loro, come una cosa impura. Oggi le persone non amano ascoltare o parlare dell'ardente ira del Signore, e questo aspetto viene spesso tralasciato nel messaggio del Vangelo. Spesso, per ovviare a questo, si presenta un Vangelo facile, fatto solo per dare conforto, per creare compromessi. E la scusa che di solito si porta per giustificare questa impostazione del messaggio è che bisogna raggiungere l'uomo dei nostri giorni parlandogli dell'amore di Dio. Questo è vero, ma non bisogna trascurare la giustizia di Dio. Anche Geremia stava cercando di raggiungere il mondo perduto e non ebbe successo, ma almeno trasmise il messaggio così come Dio gli aveva detto di fare. Ricordate, amici, Dio giudicò la nazione di Giuda a causa dei suoi peccati, a causa della mancanza di pentimento. Così anche ora giudica il mondo a motivo della sua incredulità, incredulità in Cristo, l'unico Salvatore dato all'umanità. Ma ora continuiamo con la lettura dei versetti dal 18 al 22, da Lamentazioni, capitolo 1. Il Signore è giusto, poiché io mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, o popoli tutti, e vedete il mio dolore. Le mie vergini e i miei giovani sono stati portati in schiavitù. Io ho chiamato i miei amanti, ma essi mi hanno ingannata. I miei sacerdoti e i miei anziani nella città hanno esalato l'ultimo respiro, mentre cercavano cibo per poter sopravvivere. Guarda, Signore, come sono angosciata. Le mie viscere si commuovono, il cuore mi si sconvolge in seno, perché la mia ribellione è stata grave. Fuori la spada mi priva dei figli, dentro è la morte. Mi sentono sospirare, non c'è chi mi consoli. Tutti i miei nemici hanno udito la mia sciagura e si rallegrano di ciò che tu hai fatto. Fa venire il giorno che hai annunziato, e allora saranno come me. Tieni presente tutta la loro malvagità, e trattali come hai trattato me a causa di tutti i miei peccati. I miei sospiri, infatti, sono numerosi, e il mio cuore è languente. In questi versetti che abbiamo letto, vediamo come Geremia pianse da solo la distruzione di Gerusalemme, la città che aveva peccato. Dio, che è santo, permise la distruzione perché non può avere a che fare con il peccato ed è giusto nelle sue azioni di giudizio. Questo è difficile da capire e devo dire che mi sento completamente inadeguato a trattare questo argomento. Io mi trovo soltanto ai margini del dolore di quest'uomo e mi accorgo che non posso penetrarvi. Riesco solo a guardare dal muro del suo giardino, ma non vi posso camminare dentro. Egli ci ha rivelato due cose comunque, quella amara e quella dolce. Primo, Gerusalemme ha peccato. Seconda cosa, il Signore ama Gerusalemme. Gerusalemme ha gravemente peccato e il Signore è giusto. Dio li amava di un amore eterno e aveva permesso tutto questo perché era giusto. Amici, se negate la rivelazione biblica dell'ira di Dio, non si è più sicuri di niente. Viviamo in un universo in cui esiste un Dio vivente con un cuore ardente d'amore per noi, ma se vi allontanate da Lui, Egli vi giudicherà, anche se vi ama, perché Egli è il Dio giusto che giudica questo mondo. Io posso non capire tutto questo, ma so che questo ci è detto nella Sua parola. Un giorno ci sarà chiaro il motivo dell'esistenza dell'inferno, perché Egli è un Dio d'amore, un Dio di giustizia, un Dio di santità. L'intero universo, compreso Satana, ammetterà che Dio è giusto in ogni sua azione. Dio è grande, meraviglioso, buono e non dovremmo prendere alla leggera le sue affermazioni. Gesù poteva dire agli scribi, ai farisei, ai capi religiosi del suo tempo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti!» Egli li chiama ipocriti perché si impadronivano dei beni delle vedove, come è detto in Matteo 23, al versetto 14, e contemporaneamente pregavano a lungo. Amico, amica, se il tuo cristianesimo non produce un cambiamento nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua famiglia, i tuoi affari, la tua vita sociale, beh, sei un ipocrita. Non lo dico io, ma lo ha detto Gesù, ed Egli è colui che ha pianto per quelle persone. Se i miei occhi sono asciutti, i suoi sono pieni di lacrime, anche oggi, per te e per me. Non ti allontanare, non rifiutare un Dio che ti ama in questo modo. Sarebbe veramente tragico se tu lo facessi. Sappi che se lo farai, Egli un giorno ti giudicherà, ti dovrà condannare inesorabilmente. Sappi che Dio agisce così perché è giusto e non può chiudere gli occhi davanti al male che tu fai rifiutando di pentirti, di credere in Gesù Cristo. Geremia ci rivela il cuore di Dio. Quando il profeta piange, Dio sta piangendo. Quando soffre, Dio sta soffrendo. Quando non capiamo quello che succede intorno a noi, la cosa importante da fare è avere fiducia nel fatto che Dio agisce con giustizia. Amici, era giusto distruggere Gerusalemme e deportare il suo popolo, anche se era doloroso. Geremia piange e vuole sapere perché Dio ha permesso la distruzione di Gerusalemme. E Dio lo assicura dicendogli che Egli agisce con giustizia nei confronti di Gerusalemme. L'uomo non vuole accettare il fatto che Dio provi collera contro il peccato e desidera invece che si ponga l'accento sull'amore di Dio. Non lo nego, sono d'accordo che dobbiamo imparare a scorgere questo amore nelle vicende della vita e spesso abbiamo trascurato di farlo, ma credo che i nostri giorni si dia troppa enfasi all'amore di Dio, trascurando la sua giustizia. Come ci sentiamo noi nei confronti della nostra colpa e l'ira di Dio? Quanto ci importa il suo giudizio? Nel Salmo 137 ci viene detto che i prigionieri in Babilonia sedevano piangendo e ricordando Sion, gridavano vendetta e credo che avessero ragione, ma non provavano un sincero pentimento. Semplicemente si trattava del pentimento del ladro a cui dispiace di essere stato preso sul fatto. I prigionieri piangevano, ma Geremia, che non era prigioniero, piangeva sulle macerie, sulle ceneri, le rovine della città. Egli era un uomo libero, ma era commosso perché era coinvolto e interessato. Mi dispiace che non venga mai citata la parola peccato. In questo modo il messaggio non mette in evidenza affatto che Dio è giusto, che punisce le nostre colpe. La nascita virginale, la divinità di Cristo, la sua morte, la sua resurrezione sono molto importanti. Ma la domanda è: perché Cristo è morto? Questa stessa domanda viene posta nel Salmo 22, al versetto 1, nel quale leggiamo: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Il Signore Gesù disse queste parole mentre era inchiodato sulla croce. E nello stesso Salmo, al versetto 3, poco più avanti, troviamo la risposta. «Eppure tu sei il Santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. Egli è santo, giusto, e Cristo morì sulla croce perché tu ed io siamo dei peccatori destinati all'inferno». Consideriamo quindi il significato della croce. Cristo non avrebbe dovuto morire perché egli era senza peccato, ma nonostante questo soffrì come nessun altro uomo, venne abbandonato, giudicato, venne condannato da Dio per amore nostro. Ma ascolta allora, amico, amica, Dio non abbandonerà mai te per tutta la tua vita. Egli abbandonò Cristo per non dover abbandonare te un giorno. Ti chiedo, questo non significa ancora niente per te? Ti voglio leggere quello che scrisse un uomo di Dio del passato riguardo l'espressione biblica Jehovah Tzidkenu, che significa l'Eterno, nostra giustizia. Ascolta cosa dice. Spesso leggevo con piacere, per calmarmi o per impegnarmi, i versi forti di Isaia o le semplici pagine di Giovanni, ma quando immaginavo la croce bagnata di sangue, l'Eterno, giustizia, non era niente per me. Come sparsero le lacrime le figlie di Sion, anch'io piangevo quando le acque sommergevano la sua anima, ma non pensavo che fossero i miei peccati che lo inchiodavano sul legno. L'Eterno, giustizia, non era niente per me. Quando la grazia mi ridestò come una luce dall'alto, allora i terrori della legge mi scossero, temetti di morire, non potevo trovare rifugio né salvezza. L'Eterno, giustizia, doveva essere il mio salvatore. I miei terrori svanirono davanti a quel dolce nome, le mie colpe e le paure scomparvero. Venni con coraggio a bere alla fontana che dà la vita gratuitamente. L'Eterno, giustizia, è tutto per me. Amico, amica, sei andato tu a Gesù soltanto per avere una nuova personalità, per avere un po' di pace nella tua anima o per far nascere un po' d'amore nella tua vita? È solamente questa per te la ragione per cui Gesù è morto sulla croce? Ascoltami, egli ha fatto molto di più. È morto per salvarti dall'inferno. Lo Spirito Santo è venuto nel mondo per rivelare Cristo come Salvatore, per convincere il mondo di peccato. Forse tu mi chiederai, ma quale tipo di peccato? Assassinio? Furto? Adulterio? Ma c'è qualcosa di peggiore, come ci viene detto chiaramente, senza ombra di dubbio, in Giovanni 16, al versetto 9. Hanno peccato perché non credono in me. Questo è il peccato che condannerà il mondo. Ma Dio ha un rimedio per il ladro, l'assassino, l'adultero, un rimedio efficace, come lo fu per il ladrone sulla croce che morì al fianco di Gesù. Infatti potremmo dire che l'apostolo Paolo fosse colpevole di concorso in omicidio, perché era consenziente, responsabile della morte di Stefano, il primo martire della storia del cristianesimo, ma fu salvato. Anche Mosè e il re Davide furono colpevoli di omicidio e furono perdonati. E sai perché? Perché Dio ha un rimedio per gli assassini, per i ladri, i bugiardi e qualunque altro peccato, ma non ha nessun rimedio per chi rifiuta il Signore Gesù Cristo. Questo è il più grande peccato che si possa commettere, amici in ascolto, il rifiuto di Cristo. Esso è più un atteggiamento che un'azione. Non è un atto che si può commettere, ma si può arrivare al punto in cui quello che ha fatto Cristo non abbia più nessun significato, nessuna importanza per noi. Gerusalemme era arrivata a questo punto, e il Signore disse a Geremia che non doveva dispiacersi se non lo ascoltavano, e che se persino Mosè, Elia o Samuele avessero pregato per loro, egli non avrebbe esaudito le loro preghiere, perché era troppo tardi e avevano oltrepassato i limiti. Ci sono molte persone che oggi sono arrivate a questo limite, e il mio desiderio è che tu, che mi stai ascoltando, non possa essere una di queste. Bene, mi fermo qua. Io ti voglio ringraziare ancora per l'ascolto che ci hai dedicato oggi. Intanto, ci sentiamo domani. Ciao.